Scusate, io non sento nulla, voi sentite?
Stai facendo delle
Io.
prove. Stiamo facendo delle prove con il computer del segretario. Su due
Ah, ecco.
secondi, due
Ah,
secondi.
perfetto, scusate.
Sì, ma...
Allora, possiamo iniziare?
Sì, buonasera a tutti. Prego, dottoressa, per l'appello.
Allora, Vicinelli Giuseppe.
Presente.
Enzi Denis.
Presente.
Pizzi Maria Yolanda.
Presente.
Santoro Salvatore.
Presente.
Barlotti Carmine.
Presente.
Mantovani Stefano. Assente, giustificato, aveva mandato la comunicazione. Lipparini Jessica.
Presente.
Togni Eleonora Clementone, assente, giustificato, e mandato la comunicazione. Pignatti Gilberto.
Ci sono, dottoressa.
Scandellari Vittorio.
Presente.
Cavrini Francesca.
Presente.
Anni Chiarico Alberto.
Presente.
Gaiba Marco.
Presente.
Assessori esterni Serra Maurizio.
Presente.
Ozzaluca Maria Rita, assente, giustificata. Pia Enrico.
Presente.
E Argenio Ufretiana.
Presente.
Perfetto.
Scrutatori Anni Chiarico, Barlotti, Pizzi, Yolanda. Oggetto numero 1, comunicazione, interrogazione, interpellanze. So che ci sono tre interrogazioni che sono state presentate direttamente al protocollo, che adesso daremo risposta. Se non ci sono comunicazioni, passerei all'oggetto numero 2.
No, scusa, Beppe. Sì. Volevo chiedere una cosa, cioè anche molto abbastanza informale da quel lato lì, perché c'era il solito discorso del progetto dello stallone di via Muzzonchio.
E
ho sentito alcune voci, quindi vorrei sincerarmi che queste siano vere, che non si fa più. È così o sapete qualcosa?
Sì,
sì,
perché dopo una serie di interventi della regione, città metropolitana, la proprietà ha comunicato che per adesso non procede con l'esecuzione. Sì, esatto. Esatto.
Quindi è vero, allora, insomma,
sì.
Ok.
Oggetto numero 2, commissioni distrettuali in materia di autorizzazione al funzionamento e la vigilanza e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia, approvazione della convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. Do la parola all'assessore Serra.
La legislazione regionale prevede che presso ogni distretto venga costituita una commissione che dà le autorizzazioni al funzionamento e vigile e controlla anche i servizi educativi per la prima infanzia. La commissione è costituita da rappresentanti di ciascuno dei comuni del distretto e poi il comitato di distretto, quindi integrato, è la giunta dell'unione integrata dal responsabile del distretto stesso, procederà alla nomina dei componenti. Quindi noi stiamo determinando la composizione, non i nominativi. Il comune capogruppo è San Giovanni in Persiceto e quindi dirigerà la fila dell'operazione. All'articolo 5 della deliberazione, della convenzione, è prevista e stabilita la qualificazione dei soggetti che fanno parte della commissione. I 6 comuni hanno raggiunto l'intesa su questa organizzazione. E poi, una volta approvata la convenzione, il comitato di distretto procederà alla individuazione delle singole persone che compongono la commissione stessa. È una nuova, è già stata fatta anni precedenti, è scaduta e quindi bisogna rinnovarla.
Ci sono domande?
Nessuna domanda per questa cosa. Poi un po' ne abbiamo parlato in commissione, per cui va bene.
Allora, rifacciamo, visto che tutti gli oggetti hanno un'immediata esigibilità, possiamo fare la doppia votazione però all'interno della stessa comunicazione, nel senso di favorevole, contrario, astenuto, e poi se uno vuole confermare il voto, dire confermo oppure cambio voto per l'immediata esigibilità. Quindi oggetto numero 2, chi è favorevole? Prego, dottoressa.
Vicinelli Giuseppe.
Favorevole e confermo per l'immediata eseguibilità.
Okay. Lenzi Denis.
Favorevole e confermo.
Pizzi Maria Yolanda.
Favorevole e confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole e confermo.
Barlotti Carmine.
Favorevole e confermo.
San Giovanni Stefano è assente. Lipparini Jessica.
Favorevole e confermo.
Pignatti Gilberto.
Favorevole e confermo l'immediata eseguibilità.
Scandellari Vittorio.
Favorevole e confermo.
Favrini Francesca.
Favorevole e confermo.
Annichiarico Alberto.
Favorevole e confermo.
Galba Marco.
Favorevole e confermo.
Bene.
10-11. Bene. Oggetto numero 3, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 71 del 2 luglio del 2020, variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2022, articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000 e contemporanea variazione di PEG. Prego, Assessore.
Questa deliberazione è stata adottata in via d'urgenza dalla Giunta perché riguarda sostanzialmente le modificazioni che sono avvenute nella stagione teatrale. Praticamente la stagione primaverile non è stata fatta e quindi le attività sono state spostate sull'estate. Per questo è stato necessario modificare la programmazione e modificare i capitoli che riguardano le entrate e la spesa della gestione teatrale. Le somme che sono state movimentate, che pareggiano naturalmente fra maggiori e minori entrate, maggiori e minori spese, è di 61.770 euro, quindi il bilancio è rimasto in pareggio, e sono state finanziate in termini di spesa e accertate in entrata fra i contributi che abbiamo avuto e le entrate appunto degli spettacoli. Si è mantenuta quella stagione teatrale che era possibile per tutta la stagione estiva, cercando di coprire quello che non è stato fatto nella stagione inverno-primavera. Quindi il bilancio è a pareggio di questa gestione e la stagione teatrale è in corso.
Ci sono domande?
Sì, la questione era più o meno... assume già un po' il discorso della dichiarazione di voto, però la questione riguardava non tanto la stagione teatrale nel suo complesso, anche perché effettivamente per come si è svolta in questa fase, costretti un po' anche dalla questione del coronavirus, insomma di tutta questa emergenza sanitaria, rispecchia molto quello che noi avevamo messo nel 2019 quando abbiamo fatto le nostre proposte elettorali, e quindi è molto simile. Pertanto il discorso teoricamente si dovrebbe dare un'approvazione a questo senso qua, però contrariamente a quanto noi prevedevamo era il discorso del prezzo, insomma dei costi, dei costi dei concerti, che c'era un prezzo abbastanza elevato, insomma, nel fare questa operazione, e di conseguenza il prezzo dei biglietti non possiamo essere d'accordo su questa faccenda qua. In più, in tutta questa gestione si sono inserite anche tutta una serie di, chiamiamoli mercati lungo le vie del paese, che non hanno certo portato dei vantaggi ai negozianti e compagnia bella, anche perché ovviamente chi va in giro per mercati, voglio dire, la gente che si recava appunto al mercato non andava certamente nei negozi. Per cui di fatto la nostra posizione sarà quella di astensione da questo. Quindi, come ripeto, non possiamo essere contrari, un po' perché rispondeva a quello che noi avevamo già ipotizzato, ma semplicemente perché le modalità di attivazione, quindi con il prezzo dei biglietti e un po' con tutti questi mercati che sono stati fatti successivamente, saremmo stati contrari in questo senso qua, per cui poi ci asterremo dal voto in questo senso.
Bene, solo una precisazione tecnica, che la stagione teatrale è racchiusa nel circuito che è stato istituito, che ha preso il nome di Tu mi stupisci Agata, mentre i mercati era una cosa sganciata da questa prospettiva, giusto per dare l'informazione in generale, insomma. Comunque va bene, mettiamo in votazione. Allora, prego, dottoressa.
Sì, allora, Vicinelli Giuseppe.
Favorevole e confermo.
Renzi Denis.
Favorevole e confermo.
Pizzi Maria Iolanda.
Favorevole e confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole e confermo.
Marlotti Carmine.
Favorevole e confermo.
Lipparini Jessica.
Favorevole e confermo.
Pignatti Gilberto.
Favorevole e confermo l'immediata eseguibilità.
Spandellari Vittorio.
Come dichiarato, mi astengo, e mi astengo anche sulla immediata eseguibilità.
Cabrini e Francesca. Astenuto. Annichiarico Alberto.
Mi astengo e confermo l'astensione.
E Gaiba Marco.
Astenuto, conferma astensione.
Quindi 7 favorevoli e 4 astenuti. Per tutte e due le votazioni.
Oggetto numero 4, primo assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 nel senso dell'articolo 175, comma 8 del decreto legislativo 267-2000. Darei la parola alla dottoressa Bonfatti.
Allora, diversamente dagli anni scorsi, quest'anno facciamo solamente l'assestamento e non il riequilibrio, perché il riequilibrio è stato spostato al 30 settembre. E, come ho descritto, diciamo così, in commissione, sono delle variazioni di maggiori entrate e di maggiore spesa, soprattutto di minori entrate, che sono state compensate da un contributo statale che ci hanno riconosciuto appunto per le funzioni fondamentali di circa 120.000 euro, più una sorta di convenzione sottoscritta con la Lamborghini che diciamo così ci consente, diciamo così, di chiudere questa variazione. Un'altra cosa importante su questa variazione c'è, cioè l'applicazione dell'avanzo accantonato per le passività potenziali, sono 6.400 euro, di cui magari parleremo dopo, per il debito fuori bilancio.
Al di fuori di queste, diciamo così, variazioni di importanza, c'è il trasferimento occorrente dai ministeri per i centri estivi per 18.930 euro, considerate che i centri estivi sono costati circa 150.000 euro, e alcune sistemazioni contabili. Ripeto, io se volete magari concentrarvi su dei punti particolari, visto che l'ho già esposta magari in commissione, sono a disposizione.
Sì, ci sono delle domande specifiche?
Allora, le domande un po' in realtà ci eravamo già sentiti in fase di commissione, alcune domande mi sono state date delle risposte. Anche questo intervento un po' alla natura, anche questo di una sorta di dichiarazione di voto, perché appunto questo che non hai chiamato assestamento, ma non mi ricordo più come l'avevi chiamato. Ah no, assestamento ma non...
equilibrio.
Ma non è equilibrio. Allora, la faccenda è questa, siccome rientra anche un po' in una delle interrogazioni che ho presentato una ventina di giorni fa circa, a cui tu, Beppe, hai detto che darete risposta nei tempi, sì, nei tempi dovuti, in sostanza, per cui aspetto anche la risposta da quel lato lì. Però insomma, quello che mi preme ricordare è che ci sono delle cose che ovviamente non possiamo non condividere, come nel senso della destinazione di certi fondi a favore anche di ovviamente di operatori, di esercenti e compagnia bella, pur essendo per il momento, io spero, in volume, in importi minori rispetto a quello che noi avevamo richiesto, ipotizzato. Questo qua succedeva già qualche mese fa, la verità, di destinare un po' più di fondi da quel lato lì, per cui mi aspetto che nel giro di qualche tempo si vada a fare una sorta di bilancio staccato, in questo senso, un piano economico, chiamiamolo come uno ritiene opportuno, per capire esattamente come si potrebbe intervenire con i fondi del comune, quelli che vengono da regione, eventualmente dallo Stato e compagnia bella, per diciamo finanziare quelli che si chiamano, passatemi i termini, mancati introiti da parte di quegli esercenti, di quelle attività che hanno dovuto tenere per forza chiuse durante il periodo più pesante di questo coronavirus. Ciò detto, ripeto, è una variazione di bilancio che in parte potrebbe trovarci d'accordo, però non nella misura in cui noi ritenevamo necessario intervenire. Pertanto anche in questo caso qua, d'altra parte si tratta di una materia di bilancio, per il momento non possiamo essere d'accordo, per cui conseguentemente riteniamo che sia il nostro voto debba essere per forza contrario a quel lato lì. Altro, per il momento non ho altre cose da sottolineare. Io aspetto comunque una risposta alle nostre interrogazioni per dare poi un giudizio più complessivo di tutta questa faccenda qua.
Sì, arriveranno nei prossimi giorni. Bene, prego dottoressa per la votazione.
Allora, Vicinelli Giuseppe.
Favorevole e confermo.
Nancy Denis.
Favorevole e confermo.
Tizi Maria Yolanda.
Favorevole e confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole e confermo.
Barlotti Carmine.
Favorevole e confermo.
Lipparini Jessica.
Favorevole e confermo.
Pignatti Gilberto.
Favorevole e confermo l'immediata eseguibilità.
Candellari Vittorio.
Contrario e confermo la contrarietà alla immediata eseguibilità.
Cadrini Francesca.
Contrario su entrambe.
Anni Chiarico Alberto.
Contrario e confermo.
Gaiba Marco.
Contrario e confermo.
Quindi 7 favorevoli e 4 contrari.
Oggetto numero 5. Riconoscimento e legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sezione civile seconda, numero 1395-220, numero di registro 175-2014, articolo 194 del decreto legislativo 2067-2000, dalla parola all'assessore.
Qui è stato fatto a suo tempo nel 2014, all'inizio del 2014, con ricorso in appello contro una sentenza di primo grado che ha condannato il comune a risarcire dei cittadini in conseguenza di un evento atmosferico temporale che ha allagato i seminterrati di questi cittadini ricorrenti. La sentenza è stata sfavorevole al comune all'epoca e i cittadini sono già stati indennizzati. Tuttavia, l'amministrazione ha ritenuto di fare appello alla sentenza e quest'anno si è concluso l'appello che è stato rigettato. Quindi il comune, l'amministrazione comunale è stata condannata a rimborsare le spese legali. Debito fuori bilancio non vuol dire che sia illegittimo, vuol dire che è una spesa che non ha seguito la regolare procedura prevista per le spese, quindi la delibera di previsione, l'atto di impegno, è arrivata la sentenza e quindi non ha, ovviamente non ha seguito la procedura ordinaria. Quindi in questo caso bisogna fare una deliberazione riconoscendo che il bilancio si assume questa spesa. Lo stanziamento c'è, è stato previsto nella deliberazione precedente, nel primo assestamento, poi è obbligatorio fare una comunicazione alla Corte dei Conti nella quale viene spiegata appunto la legittimità di questo debito perché deriva da una sentenza che ha respinto, che ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali.
Ci sono domande?
Domande no, anche perché in realtà ne abbiamo parlato anche questo in sede di commissione e chiedo solo conferma, io credo che sia così, alla dottoressa Bonfatti che pur essendo un debito fuori bilancio viene comunque coperto con dei fondi che erano già previsti nel bilancio. Così.
Allora, io avevo fatto, con il cambio della contabilità è previsto che vengano fatti degli accantonamenti come nel privato, cautelativi, nel senso che se succede una cosa del genere dobbiamo avere dei fondi appositi. Quindi è vero che c'era in avanzo, appunto, in avanzo accantonato la somma necessaria e così è stato possibile non applicare avanzo libero.
Ok, grazie.
Niente.
Chiedo solo l'ammontare di questa...
6.440.
Bene, grazie, no, perché no, non è un fattore ininfluente, insomma.
No, certo.
Grazie.
Hai ragione. Mettiamo in votazione. Prego, dottoressa.
Allora, Vicinelli Giuseppe.
Favorevole e confermo.
Lenzi Denis.
Favorevole e confermo.
Pizzi Maria Yolanda.
Favorevole e confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole e confermo.
Barlotti Carmine.
Favorevole e confermo.
Lipparini Jessica.
Favorevole e confermo.
Ignazzi Gilberto.
Favorevole e confermo l'immediata eseguibilità.
Candellari Vittorio.
Favorevole e confermo.
Fabrini Francesca. Anni Chiarico Alberto.
Favorevole confermo.
Gaiba Marco.
Favorevole confermo.
Unanime favorevoli.
Oggetto numero 6. Approvazione aliquote e detrazioni IMU 2020. Do la parola all'assessore.
Alla grazia.
Alla grazia. Prego, dottoressa Bonfatti.
No, questo qua era di Serra, voleva parlare di Serra.
No. Vabbè. Allora, con questa deliberazione vengono confermate le aliquote IMU erano già stabilite nelle deliberazioni degli anni precedenti, si è reso necessario fare la deliberazione perché con la normativa che è stata collegata a tutta la gestione del Covid è stata abrogata sostanzialmente la TASI, e che faceva parte della IUP, l'imposta unica comunale. In questo modo si sono confermate comunque le modificazioni, le aliquote che erano già nelle precedenti, insomma, adottate nei precedenti esercizi, e quindi nulla cambia in termini di misura delle aliquote.
Ci sono domande?
Domande no, però il discorso era questo. Per quanto riguarda, ovviamente siamo anche abbastanza favorevoli al discorso del mantenimento delle aliquote. L'unica cosa che ci farà astenere dal voto, da questo lato qua, è che avevamo chiesto, anche se in maniera molto molto informale, che le scadenze fossero un attimo posticipate, come hanno fatto molti comuni. Poi dopo le spiegazioni sono state date, non ci trovano ovviamente d'accordo sulla motivazione di queste mancato proroga del pagamento dell'IMU. Comunque, ripeto, il fatto che le aliquote siano state mantenute va bene, rimane soltanto un'astensione per questo fatto qua del mancata proroga delle scadenze. Del pagamento, cioè, non delle scadenze.
Bene, se non ci sono altre domande, metterei in votazione. Prego, dottoressa.
Il Cinelli Giuseppe.
Favorevole e confermo.
Lenzi Denis.
Favorevole e confermo.
Pizzi Maria Yolanda.
Favorevole e confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole e confermo.
Barlotti Carmine.
Favorevole e confermo.
Lipparini Jessica.
Favorevole e confermo.
Pignatti Gilberto.
Favorevole e confermo l'immediata eseguibilità.
Sanderari Vittorio.
Ci asteniamo dal voto e confermo l'astensione.
Fabrini Francesca. Annichiare Alberto.
Mi astengo e confermo l'astensione.
Gaiba Marco.
Astenuto con conferma dell'astensione.
7 favorevoli e 4 astenuti.
Oggetto numero 7, approvazione del regolamento generale delle entrate. Darei la parola alla dottoressa Bonfatti.
Anche questo è un adempimento previsto dalla legge finanziaria. In poche parole, la legge finanziaria ha introdotto tantissime innovazioni, in particolare il discorso della riscossione coattiva attraverso un nuovo strumento che si chiama accertamento esecutivo, ovvero un accertamento che contiene sia sollecito che l'ingiunzione di pagamento. Per poter applicare, diciamo così, tutta questa nuova normativa abbiamo avuto la necessità di regolamentare la riscossione delle entrate. È un regolamento abbastanza lungo, non so se lo avete letto, ma è molto semplice, nel senso che disciplina un attimo come, per quanto riguarda gli uffici, cosa bisogna fare appunto per procedere alla riscossione delle entrate del comune.
Ci sono domande nello specifico sul regolamento? È un regolamento molto semplice, ma è tecnico, nel senso che...
No, anche di questo ne abbiamo parlato in commissione, per cui nessuna domanda.
Quindi prego, dottoressa, per la votazione.
Vicinelli Giuseppe.
Favorevole e confermo.
Nancy Denis.
Favorevole e confermo.
Pizzi Maria Yolanda.
Favorevole e confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole e confermo.
Barlotti Carmine.
Favorevole e confermo.
Lipparini Jessica.
Favorevole e confermo.
Pignatti Gilberto.
Favorevole e confermo l'immediata eseguibilità, dottoressa.
Scandellari Vittorio.
Favorevole confermo.
Cavrini Francesca.
Non si sente.
Annichiarico Alberto. Annichiarico Alberto.
Favorevole confermo.
E Gaiba Marco.
Favorevole confermo.
Allora, unanime e favorevoli.
Oggetto numero 8, modifica il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, la TARI. Prego, dottoressa Bonfatti.
Allora, la modifica al regolamento TARI è, diciamo così, dovuta per due motivi. Uno, per adempiere sempre alla legge finanziaria del 2020 e in un secondo motivo per introdurre quelle agevolazioni di cui l'amministrazione aveva parlato a favore di quelle attività che sono state chiuse per il Covid. Per poter dare queste agevolazioni sul tasso dei rifiuti bisogna passare per una modifica regolamentare e si possono dare queste agevolazioni in base però a una disciplina che ha stabilito ARERA, ovvero abbiamo le mani un po' legate. Nonostante tutto l'amministrazione, anche questo non so se avete verificato, ha individuato le categorie come individuato appunto nella delibera d'ARERA in cui ha riconosciuto una riduzione della TARI sia nella parte fissa che nella parte variabile. Delle riduzioni che sono differenziate a seconda del fatto che le attività fossero obbligate a essere chiuse o per il fatto che potevano anche rimanere aperte ma con delle limitazioni. L'altro adempimento invece di legge è il fatto di fare confluire in una categoria gli studi professionali perché pagano un po' meno cari e un'altra cosa per stabilire la scadenza della TARI al 30 settembre al 1 di dicembre. Poi anche di questo abbiamo parlato in presenza in commissione, ma sono a disposizione se volete dei chiarimenti.
Ci sono domande?
Solo una cosa, anche perché questa modifica qua rientra un po' anche nella, di fatto, anche se marginalmente, nella questione delle interrogazioni che avevamo presentato una ventina di giorni fa, per cui essendoci delle agevolazioni ovviamente praticamente per il comune diventerebbe un costo, per cui è come se avesse dato dei fondi a quelle società, a quelle aziende che hanno dovuto tenere chiuso. Per cui poi, come ha detto Maria Grazia, ne abbiamo già parlato in commissione, per cui se proprio dobbiamo fare una dichiarazione di voto, al limite comunque siamo favorevoli a questa cosa.
Bene, quindi dottoressa, prego.
Vicinelli Giuseppe.
Favorevole e confermo.
Lenzi Denis.
Favorevole e confermo.
Pizzi Maria Yolanda.
Favorevole e confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole e confermo.
Parlotti Carmine.
Favorevole e confermo.
Lipparini Jessica.
Favorevole e confermo.
Signor Gilberto.
Favorevole e confermo l'immediata eseguibilità.
Scandellari Vittorio.
Favorevole e confermo.
Cavrini Francesca.
Favorevole e confermo.
Annichiari Alberto.
Favorevole e confermo.
Gaiba Marco.
Favorevole e confermo.
Unanime e favorevole.
Ultimo oggetto, che è il numero 9. Conferma per il 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019 ai sensi dell'articolo 107 del comma 5 del decreto legislativo del 17 marzo 2020 numero 18, convertito con modificazioni della legge 24/4 del 2020 numero 27. Prego, dottoressa Bonfatti.
Allora, anche questa è una possibilità data agli enti apposta per il discorso del Covid, ovvero di confermare le tariffe del 19, di non aumentarle né di diminuirle. L'amministrazione ha scelto appunto di confermare le aliquote del 2019, anche perché insomma si ritiene che staremo nei costi del test, che quindi i cittadini non si dovranno trovare a pagare naturalmente un conguaglio.
Abbiamo fatto tra l'altro una riunione con Geovest e probabilmente l'assessore Serra magari non so se ne vuole parlare, in cui si è parlato appunto del passaggio a tariffa puntuale, e questo diciamo così che è un primo passo per il passaggio alla tariffa puntuale.
Bene, ci sono domande?
Candelario non si sente.
Sono qua, scusa.
Sì, prego, prego, prego Vittorio, vai.
No, era soltanto per dire una cosa di questo tipo, che adesso noi ci troviamo a praticamente confermare le tariffe dell'anno scorso, esatto?
Sì, sì.
Sì, 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 sì.
Però il piano economico finanziario verrà praticamente approvato soltanto alla fine dell'anno.
È previsto dalla normativa così, esatto.
Sì, sì, no, non sto mica a sindacare questa cosa qua. Io so che ovviamente ho letto un po' la normativa, che se il piano economico finanziario fosse più alto del gettito che si verrebbe a prendere, la parte che non è stata coperta verrà distribuita nei 3 anni successivi. Corretto?
Sì.
Esatto, esatto.
La mia domanda a questo punto è un'altra. Se per caso il gettito invece supera il piano economico finanziario, verrà restituito ai cittadini?
Allora, mi coglie un po', non penso che supererà il gettito nel discorso del piano finanziario, nel senso che stiamo aspettando ancora da Atersir alcuni trasferimenti, non sappiamo se ci daranno i trasferimenti quelli per il discorso della scuola, non credo. Adesso abbiamo già fatto l'analisi con Geovest in una prima riunione, abbiamo già verificato però quali saranno i costi e dovrebbero essere in linea. Se vi ricordate però in sede di approvazione del bilancio una parte del fondo crediti era stato applicato al discorso delle tariffe. Adesso con l'amministrazione non abbiamo ancora parlato, ma senz'altro se ci fosse lo spazio, anzi vi sto già dicendo, ve lo dico già, che non ho considerato con questo meccanismo il fondo crediti sulle tariffe, in poche parole, mi sono spiegata male. Allora, in sede di bilancio e previsione...
Ho capito, grazie. Io ho capito, non so gli altri.
Non mi sono spiegata molto bene, però. Magari lo ripeto. In poche parole, in bilancio di previsione abbiamo previsto un PEF che veniva coperto parzialmente da un fondo credito di esigibilità. Allora, abbiamo fatto una riunione da Geovest in cui ha previsto determinati costi che ci consentono di mantenere la tariffa del 2019, senza però considerare il fondo credito di esigibilità. Quindi la scelta dell'amministrazione è quello di mantenere la tariffa e il fondo crediti, qualora ci fosse uno squilibrio sul discorso del PEF, sarebbe a carico del comune non più della tariffa. Quindi ci dovrebbe essere una sorta di vantaggio già nella tariffa. Quindi non credo che la nuova tariffa copra anche un costo che io non metterò sul PEF, insomma. Mi sono spiegata? Non è molto facile, forse...
Sei stata perfetta, Maria Grazia.
Grazie.
Bene, se non ci sono altre domande, prego, dottoressa.
Allora, Vicinelli Giuseppe.
Favorevole e confermo.
Lenzi Denis.
Favorevole e confermo.
Tizzi Maria Yolanda.
Confermo.
Santoro Salvatore.
Favorevole e confermo.
Parlotti Carmine.
Favorevole e confermo.
Lipparini Jessica.
Favorevole e confermo.
Pignatti Gilberto.
Favorevole e confermo l'immediata eseguibilità, dottoressa. Buone ferie, dottoressa.
Grazie, altrettanto. Scandellari Vittorio.
Favorevole e confermo.
Tavrini Francesca.
Favorevole confermo.
Anni Chiarico Alberto.
Favorevole confermo.
E Gaiba Marco.
Favorevole confermo.
Voti unanimi e favorevoli.
Bene, io vi ringrazio tutti. In agosto penso che non ci saranno. Prego Marco.
No, solo una richiesta a nome del gruppo. Sì. I tempi indicativi, ovviamente, di convocazione del prossimo consiglio, considerando che l'ultima volta ci avevate detto fine di giugno, primo di luglio e poi dopo, lo diciamo perché non credo solo per noi, credo che valga per tutti i consiglieri, è un periodo complicato.
Insomma,
ecco, detto questo però, al di là insomma dei tempi, che immagino saranno la prima quindicina di settembre, immagino, chiediamo formalmente, ovviamente in presenza e a conferma della situazione attuale, mi riferisco al Covid, di svolgere, naturalmente con tutte le attenzioni del caso, la seduta del Consiglio in presenza.
Sì, no, ma io mi scuso perché avevo detto che anche questo sarebbe stato in presenza, infatti ho chiamato il capogruppo per scusarmi perché per questioni tecniche molti non erano presenti e quindi abbiamo... però il prossimo consiglio che mi dicono che sarà probabilmente nella seconda metà di settembre, sarà comunque, salvi imprevisti che spero non ci siano, sarà...
questo, certo, ok.
Bene, buone vacanze a tutti.
Buone vacanze. Un secondo solo perché...
Buonasera.
Buone vacanze a tutti. Fuori sacco perché questa mattina, facendo un giro lungo lo stradellino del cimitero, ho visto, non so se lo sai già, una parte delle transenne che sono crollate, quelle sul Canal Chiaro. Un'opera malauramento, non credo che qualcuno le abbia buttate giù, però sono pericolose.
Dici la staccionata?
La staccionata, esatto.
Ah, ok. Sì, adesso una mancava già, avevamo fatto presente, adesso se mi dici che ce n'è delle altre...
Un bel pezzettino di una quindicina di metri.
Scusa Vittorio, mi dice l'assessore che c'è stato un sopralluogo dell'ufficio tecnico proprio questa mattina.
Bene così, poi un'altra, ti chiedo particolare attenzione all'interrogazione sulla viabilità perché ci stanno dicendo che c'è una forte pericolosità in alcuni incroci, per cui insomma particolare attenzione nel senso di rispondere più stretta possibile.
Ci sono alcuni punti, qui c'è alcune strade, ad esempio via Montirone, che adesso è abbastanza sconnessa, non ci sono stati degli interventi perché a brevissimo farà un intervento importante l'Enel e quindi non possiamo adesso asfaltarla per poi romperla e doverla riasfaltare. E
io mi riferivo soprattutto all'incrocio con via Pedicello.
Sì, avete detto
che
è un punto sì, che è all'ordine del giorno anche con i vigili, quindi, ma a settembre ci sarà un grosso piano sulla viabilità, però per via Montirone ad esempio, che è una cosa che ci hanno segnalati più di uno, non stiamo intervenendo perché sarebbero soldi sprecati, perché Enel adesso interverrà e la dovrà rirompere, quindi okay. Grazie, buone vacanze.
Buonasera, buone vacanze.